Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
Eccoci di nuovo insieme ad Alberto Pellai. Ciao Alberto, grazie.
Ciao,
per il
Nicoletta.
Nostro corso di educazione emotiva per genitori di bambini. Mettiamo anche i nonni, Alberto.
Assolutamente.
Perché anche i nonni
sono
nonnini.
Dei grandissimi.
Bravo.
Allenatori emotivi.
In età prescolare e scolare, quindi iniziamo proprio individuando dell'età. Qual è l'età?
Guarda, l'ideale è tra tutte queste attività tra i 3 anni e i 7 anni, sono proprio il momento ideale, anche se per esempio le canzoni che poi ascolteremo nel corso della trasmissione, che arrivano da questa serie di Rai Yo-Yo, Quando batte il cuore, che è stata proprio pensata per bambini di questa età, ecco, le canzoni vanno molto bene anche prima. Quindi.
Ecco, quindi se avete un bambino di 6-7 anni e un fratellino più piccolo, prendete
che,
ecco,
ascoltando le canzoni che condividiamo con voi, ma ce ne sono 21 a disposizione.
Quindi possiamo scegliere, ma noi ci facciamo guidare da te, Alberto. Quando si parla di educazione emotiva, tutti pensano ad un libro che è diventato prima bestseller mondiale, poi long seller globale, Intelligenza emotiva di Daniel Goleman. Almeno questo nome, no, ci sembra familiare. Perché questo libro, secondo te, è stato così importante in tempi non sospetti?
Sì, perché negli anni 90 improvvisamente non c'era ancora tutto il contributo così evidente delle neuroscienze, e lui in realtà mescola tutto quello che sapevamo allora del funzionamento della mente con tutto quello che stavamo facendo in termini di sostegno alla crescita ed educazione.
Un genio.
In età evolutiva, e lui ha lanciato questo messaggio, ha detto: guardate al mondo adulto che noi ci stiamo occupando troppo del qui, nel quoziente intellettivo dei bambini, e anche i nostri sistemi scolastici sono tutti strutturati per il potenziamento delle competenze accademiche. Sappiate però che analizzando i primissimi della classe, noi ci accorgiamo che hanno dentro due sottogruppi: quelli brillantissimi, che funzionano bene a scuola e funzionano bene nella vita, e poi quelli che hanno tutti i successi accademici del mondo, ma poi nella vita sono profondamente infelici. Che cosa li connota? Un alto QI, ma uno scarsissimo QE, quoziente emotivo. Da lì lui dice: guardate che la crescita deve essere una zona della vita in cui ci occupiamo non solo del sapere, del saper fare, ma anche del saper essere.
È stato straordinario.
Ha aperto proprio un mondo.
Allora oggi, Alberto, tu hai scelto per noi un tema che di sicuro interessa non solo i bambini ma anche gli adulti. È un'emozione che ci tiene in scacco e a volte ci fa tirare fuori la parte di noi più esplosiva, e perché oggi parliamo di rabbia. Perché questa emozione è così sfidante dal punto di vista educativo? Perché per i genitori è spesso difficile aiutare i bambini ad affrontare queste esplosioni di rabbia?
Perché la rabbia è proprio quell'emozione che predispone al combattimento, cioè nel momento in cui si accende nel nostro cervello, il residuo evolutivo che ci ha messo la rabbia dentro al cervello è quello che serviva all'uomo preistorico per difendersi dall'attacco del nemico. Quindi tu dovevi essere pronto al combattimento, la rabbia è esplosiva e istantanea, da 0 a 1000 ti fa urlare, ti fa predisporre addirittura allo scontro fisico, tutto il tuo corpo si tende, noi stringiamo i pugni quasi senza accorgercene, no? Vuol dire che siamo pronti a diventare boxer che stanno su un ring. E nella relazione educativa è molto impegnativa, perché il tuo bambino, quando è molto arrabbiato con te, ti vede come un nemico, ti dice mamma cattivo, papà cattivo, ti viene vicino, no? Dici un no a un bambino, lui è arrabbiato, ti arriva vicino e ti dà le botte sulle gambe dicendoti: non ti voglio più mamma, non ti voglio più papà. Qua la cosa che viene richiesta all'adulto è di non entrare nel cerchio della rabbia, cosa magari più facile con un bambino di 3-4 anni, mentre quando sei in preadolescenza,
ma noi non per niente torni martedì e parleremo anche di adolescenti. Che differenza c'è tra rabbia e capricci?
Ma i capricci in realtà sono spesso una manifestazione di rabbia che il bambino sperimenta in un momento che per lui è frustrante. Può essere frustrante perché l'adulto non sta vedendo a quale fatica sta sottoponendo il bambino. Tipico durante l'anno lavorativo, lo prendo a scuola, lo metto sulla macchina, lo chiudo dentro la cintura di sicurezza del seggiolino, lo porto all'ipermercato, lo metto dentro al carrello, non so se sentite, no? È come se quel bambino lì fosse
un pacco.
E soprattutto dentro di lui una pentola a pressione, no? Dove la pressione aumenta, aumenta, aumenta e poi il bambino fa i capricci perché è l'unico modo che ha, agendo in modo arrabbiato, per farti capire che ha altri bisogni che non sono stati visti. L'altra tipologia di rabbia è invece una frustrazione sana, cioè quando l'adulto sente che è arrivato il momento di mettere un limite e un confine, no? Gli hai preparato la pasta al pomodoro, gli è sempre piaciuta, ma oggi lui vuole la pasta verde, quella col pesto, e piuttosto non mangio più, voglio la pasta. Ecco, di fronte a una cosa di questo tipo, cosa deve fare un genitore? Sintonizzarsi con la richiesta del bambino oppure far sentire al bambino che c'è una sorta di onnipotenza a cui lui è abituato fin da piccolino, no? Perché quando sono piccoli qualsiasi loro bisogno va corrisposto, ma poi arriva un momento in cui dal principio del piacere si deve passare al principio di realtà e quindi l'adulto diventa anche un allenatore a sostenere il senso del limite e del confine, cosa importantissima oggi, perché noi vediamo tanta fragilità nella crescita proprio di bambini che non sono minimamente allenati alla tolleranza, alla frustrazione.
E noi ci ascoltiamo la canzone che ci porta naturalmente degli insegnamenti, delle indicazioni, dei suggerimenti preziosi. Andiamo!
È un vulcano che esplode e non si ferma più. Ti fa stringere i pugni e urlare ancora di più. Lava incandescente. Lei è rossa come il fuoco, lo sguardo rende cupo, se perdi a qualche gioco ti inonda come un fiume, se si rompe qualche cosa, rabbia punge come spina sopra il ramo di una rosa. Che rabbia, sono arrabbiatissima. Grrr.
Mi piace molto, iniziare a insegnare i nostri bambini fin da quando sono piccoli a contare fino a 10, a respirare, come abbiamo suggerito nell'altra puntata, a prendere consapevolezza. È una parola che utilizziamo sempre con gli adulti, ma quello che dobbiamo fare noi è anche insegnare ai nostri bambini a crescere e stare loro accanto senza arrabbiarci pure noi, perché a volte, no, quando ci guardano ci vedono spesso arrabbiati o ci vedono in difficoltà a gestire la loro rabbia. Che cosa hai voluto dire a questi bambini e ai loro genitori, agli adulti di riferimento in questa canzone? Perché come quella che abbiamo ascoltato e che ascolteremo anche nelle prossime puntate, contiene delle indicazioni, dei suggerimenti educativi importanti e mi sembrano anche molto semplici, diretti. E questa...
Eh sì, proprio lo sforzo è stato quello,
la sfida,
di dare intanto, ecco, l'immagine. Cos'è la rabbia? Un vulcano, lava incandescente che quando esplode invade tutto. Poi abbiamo dato una serie di situazioni per cui voi potete davvero dentro a quelle situazioni riascoltare la canzone e dire: ecco, sei arrabbiato, sta proprio succedendo quello che diceva la canzone. E per esempio ci sono i litigi con i fratelli, il perdere a un gioco, cosa difficilissima per i bambini, tollerare la frustrazione
perché
di non
quando
essere...
sono piccoli tendenzialmente tutti gli adulti li fanno vincere.
Esatto. E poi anche si rompe qualcosa, quindi dopo aver dato alcune situazioni che sono molto tipiche nella vita dei bambini, ecco che questo ritmo così martellante che richiama l'emozione della rabbia si quieta ed entriamo nella strategia. La strategia è una strategia, per esempio, contare fino a 10, ma è utile vedere cosa succede nella nostra testa, cioè quando noi siamo in preda a un'attivazione emotiva così intensa come quella della rabbia, vuol dire che il cervello emotivo ha occupato tutto il funzionamento della nostra mente e non si collega invece all'altro cervello, che è quello che pensa, e che è come se avesse dentro la manopola del volume dell'emozione. Quindi così in preda alla rabbia, se noi non comunichiamo col cervello cognitivo non riusciremo mai a toccare la manopola del volume e ad abbassare. Certo. Contare fino a 10 vuol dire in realtà darsi una strategia cognitiva, mentre il cervello emotivo bussa così forte per dire qua comando io, e entrare nell'altra parte che, proprio dandosi il tempo di stare lì un po', blocca, per così dire, l'effetto iniziale dell'esplosione vulcanica della rabbia.
Alberto, noi ci stiamo immaginando di un bambino che collabora, che all'invito del genitore di ascoltare la canzone e di seguire quello che suggerisce la canzone accetta, ma se il bambino ostinatamente si rifiuta, come acchiapparlo?
Quello diventa difficile.
Questa
consiglio...
è un'altra sfida per Alberto Pellai, ma lui le supera tutte.
Il consiglio migliore è sempre uno: non cadere mai nella tentazione di diventare arrabbiati noi, e quindi il mandato per il genitore è che dobbiamo essere genitori zen, più difficile a farsi.
Bisogna
che
fare un altro corso.
Esatto.
Qua.
Però voi usate tantissimo il potere del vostro sguardo e della vicinanza, cioè se il bambino è così attivato e non sa contenersi, il messaggio che gli diamo è: ci avviciniamo, ci mettiamo in ginocchio, lo conteniamo noi, mettendo le nostre mani che stringono forte sulle spalle, in modo che ha proprio un messaggio fisico di contenimento, lo guardiamo negli occhi e con voce tranquilla diciamo: sei molto arrabbiato e noi dobbiamo calmarci. E una cosa che potremmo fare a questo punto: andiamo a ascoltarci la canzone della rabbia, andiamo nel nostro angolino, ascoltiamoci la canzone della rabbia e vediamo che cosa ci racconta.
Ringrazio Alberto Pellai che torna con noi la prossima settimana. Alberto, grazie. Noi ci facciamo una piccola pausa e ritorniamo presto presto insieme.
Auto nuova fiammante col suono nuovo, è il DAB Plus che si sente a tuono. La provi e senti subito com'è che va. DAB Plus, la tua radio migliorerà.
La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
In vacanza con Obiettivo Salute.
A mani nude, a piene mani, a portata di mano, a quattro mani. E io vi do anche un abbraccio forte e stretto. Buongiorno, benvenuti, bentornati in Vacanza con Obiettivo Salute, l'appuntamento dell'estate che ci dà l'occasione di restare insieme una mezz'oretta per occuparci della nostra salute, del nostro benessere con i consigli dei nostri esperti. Ho iniziato con una serie di modi di dire: ci occupiamo delle nostre mani e di un problema abbastanza frequente. Parliamo del tunnel carpale. Ma che cos'è? Come si presenta? Come si arriva alla diagnosi? E soprattutto come si risolve, se si risolve? Riascoltiamo insieme l'intervista col professor Luca Padua. Buongiorno professore.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Che è direttore della unità operativa complessa di neuroriabilitazione ad alta intensità del Policlinico Gemelli IRCCS di Roma, nonché associato in medicina fisica e riabilitativa alla facoltà dell'Università Cattolica. Professore, intanto i dati dicono che può essere un disturbo abbastanza frequente, ne può soffrire un italiano su 10. Ci aiuta a dare una definizione? Io ho accennato un po' ai sintomi, ma che cos'è la sindrome del tunnel carpale?
Allora, i nervi sono come dei fili elettrici che portano dalla periferia, quindi dalla cute, al cervello la sensazione di tocco, la sensazione di caldo, eccetera, e nello stesso tempo portano dal cervello alla periferia e in particolare ai muscoli, portano il comando del movimento. Quindi quando un filo elettrico funziona benissimo, funziona sia la sensibilità sia il movimento. quando un nervo, come nel caso del nervo mediano, che è un nervo che innerva praticamente la maggior parte dei muscoli e delle dita della mano, viene intrappolato e nello specifico del tunnel carpale viene schiacciato a livello del polso, ecco, lì si parla di sindrome del tunnel carpale. E in pratica è una compressione del nervo in un canale più osteofibroso, cioè un canale ristretto e molto duro, nel quale il nervo può essere compresso.
Professore, io ho descritto rapidamente i sintomi, ma per essere precisi, come si presenta? Ci aiuti lei?
Sì,
anche
certo.
Perché allora, mi sembra di capire, professore, che i momenti a rischio siano proprio la notte e il risveglio.
Sì, più che momenti a rischio, diciamo che sono la presentazione della sindrome.
Sì.
La sindrome ha delle varie fasi che abbiamo studiato e pubblicato anche nel passato. Il tipico sintomo iniziale è il formicolio la notte, ci si sveglia con la mano addormentata, la si muove un po' e il formicolio passa. Al mattino stessa cosa, poi durante il giorno non ci sono problemi. Questa è una fase iniziale che naturalmente è bene diagnosticare, ma che diciamo proprio per la sua non gravità non desta preoccupazioni. È una sindrome del tunnel carpale di grado lieve. I problemi cominciano a esserci quando il paziente o la paziente, poi parleremo anche del gender, del sesso che viene più colpito, incominciano ad avere formicolii anche di giorno. Ecco, questo è un segnale che già ci porta a dover stare più attenti, cioè un tunnel carpale che dà formicolii di giorno è un tunnel carpale che va preso più in considerazione. Poi c'è una fase successiva, che è quella in cui si hanno la difficoltà a fare dei movimenti fini o difficoltà di tipo sensitivo, come trovare oggetti in una borsa o percepire la posizione della chiave nella mano. Quindi una difficoltà sensitivo-motoria, e quello già è una fase deficitaria. O addirittura possono cadere degli oggetti. Nelle fasi più avanzate si ha proprio dei deficit di forza con una ipotrofia dell'eminenza tenera. L'eminenza tenera è quel gruppo di muscoli che stanno alla base del pollice, e lì incomincia a esserci un qualche cosa anche che determina importante disabilità. Ma la disabilità in realtà può colpire anche nelle fasi iniziali, perché per esempio può dare disturbi del sonno.
Professore, ne soffrono più le donne o gli uomini? Ci sono fasi della vita, età più a rischio di altre?
Sì, assolutamente, viene definita come una patologia femminile e la cui incidenza e prevalenza è intorno alla menopausa. 51 anni le donne, se dovessimo dire un'età e il sesso. Ma in realtà proprio uno studio nostro ha dimostrato che gli uomini sono affetti quanto le donne, forse non proprio nella stessa misura, ma molto frequentemente affetti.
Professore, ma il tunnel carpale è risolvibile solo con l'intervento, o si può provare con i farmaci o con tutori, polsieri, insomma, possono rappresentare una soluzione intermedia oppure la soluzione, direi, se il problema non presenta ancora livelli di gravità e invalidanti?
Certo, allora guardi, è chiaro che una compressione la si risolve decomprimendo, però questo non è una regola assoluta. Vengono considerate anche le terapie conservative delle terapie efficaci. Io dico sempre che la prima terapia è la diagnosi ben spiegata.
Sì.
Cioè, se io spiego o dove sta il problema. Spiego qual è il problema. Per esempio, in una maestra, una professoressa che sbatte il palmo della mano sul forte sulla cattedra e tolgo una causa. Gli insegno qual è il meccanismo lesivo e può essere benissimo che il tunnel carpale ritorni indietro. Quindi la prima terapia è spiegare e far comprendere esattamente quali possono essere i meccanismi lesivi, dormire con il polso piegato. Certo, e quindi in questo per esempio gli splint, i tutori che lei accennava, sono o possono essere efficaci. Poi esistono degli integratori, alcuni sono considerati efficaci.
Come ad esempio?
Viene la palmito, il etanolamide, l'alcido alfa-lipoico, sono degli integratori, spesso messi anche le molecole messe insieme e possono essere efficaci. Però tutto questo deve essere condotto in maniera razionale, perché non è assolutamente sensato dare un integratore a un paziente che comincia già a avere dei deficit motori, quindi, o deficit sensitivi. Bisogna stare attenti a usare questi integratori. E poi ci sono le infiltrazioni, cioè, per esempio un cameriere che sta in una fase lavorativa stagionale importante, oppure una donna in gravidanza, una puerpera con un bambino piccolo, si può fare un'infiltrazione di cortisone che riduce l'edema del nervo e permette di avere qualche mese di respiro o addirittura di risolvere la situazione. Quindi diciamo una terapia che non è invasiva, ma in parte è comunque è un'inoculazione di un farmaco lì, che deve essere ben fatta e ben guidata. E poi c'è anche l'intervento, i vari tipi di intervento.
Perché sono diversi?
Allora diciamo che negli anni 80 andava un po', scusi il termine, di moda l'endoscopia, l'intervento endoscopico. Ora lo è un po' di meno, sia per motivi economici, sia perché un intervento mini-invasivo, cioè una chirurgia open, cioè aprendo la cute per pochi millimetri o centimetri, in realtà riduce di molto anche i problemi legati a proprio una chirurgia a cielo aperto. Quindi dipende dal chirurgo, dipende dalle situazioni e quindi va sempre valutato. Non raramente, poi va considerato che per esempio l'ecografia ci aiuta tanto, per esempio a vedere se ci sono dei muscoli in più, perché noi qualche volta abbiamo anche dei muscoli in più che non permetterebbero un miglioramento sia nella conservatia sia in un intervento endoscopico, il fatto senza la consapevolezza di questa condizione rara e anomala.
Professore, grazie per la sua chiarezza e per la sua disponibilità. Le auguro una buonissima giornata, spero di sentirla presto. Grazie.
Arrivederci.
Grazie per essere stati con noi. Per oggi è tutto. Domani ci sentiamo in replica alle 6:30 e poi vi do come sempre appuntamento per queste puntate estive alle 11. Vi aspetto, una buona giornata dalla vostra Nico.